Adesso vogliamo dedicare un approfondimento a quello che succede negli Stati Uniti. Però questa volta non parleremo di Fed, o meglio, parleremo anche di Fed, però il punto di partenza non è quello. Non è il punto di partenza il taglio agli stimoli monetari che la Fed sta mettendo in atto. Però vi è coinvolto. Un argomento che, come vi avevo detto nei giorni scorsi, avrei voluto approfondire. Che cosa è successo? Che un paio di settimane fa Richard Fisher, presidente della Federal Reserve di Dallas, aveva detto: inizio a vedere segnali, non solo nel mio distretto, ma un po' in tutto il paese, che stiamo entrando di nuovo in una bolla immobiliare. I dati dell'indice Case-Shiller diffusi ieri, uno dei due Shiller e il premio Nobel per l'economia, quello di quest'anno, segnalano una crescita dei prezzi nel corso dell'anno, dei prezzi delle case, del 12,8%. E ci sono singoli casi, singole città dove la crescita è stata fortissima. 40% a Las Vegas, 30% a Phoenix, 20% a San Francisco. Ora, visto che è esattamente dagli immobili, dalle case, che è partito, scusate l'espressione, tutto il casino nel quale ci troviamo adesso, è giusto chiederci se il presidente della Fed di Dallas, Fisher, abbia ragione, se ci sono dei presupposti appunto per una bolla. Saluto il professor Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al MIP del Politecnico di Milano. Benvenuto professore, salve, buonasera.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, secondo lei i presupposti ci sono? E sono legati anche alle azioni della Fed?
Ma allora, a voler essere tranchant, direi che no, i presupposti non ci sono. Per quanto riguarda la prima domanda, nel seguente senso, ovviamente non mettiamo minimamente in discussione Shiller e l'indice Case-Shiller. Quello che metto in discussione è che bisogna tenere conto, quando si vede questi aumenti di prezzi così grandi, che il mercato immobiliare statunitense è stato punito severamente per almeno 4 anni e forse 5, periodo 2007. 2011 e metà 2012 è stato un anno di repressione violenta di quel settore, per cui una quantità molto grande di potenziali buyers è rimasta fuori dal mercato perché non c'erano le condizioni. Ora che ci sia uno sviluppo forte, accelerazione veramente importante anche dei prezzi, devo dire, deve sicuramente tenerci allerta, ma non deve preoccuparci. La seconda considerazione, quella su cui lei chiedeva un pronunciamento, c'è una correlazione fra questa dinamica del mercato immobiliare e le scelte della Fed, che ha allagato il paese di liquidità, come peraltro hanno fatto tutte le banche centrali. La risposta è certo che sì. Lo stimolo della Fed a tenere bassi i tassi di interesse, in particolare il Federal Funds Rate, e poi da settembre dell'anno scorso a comprare obbligazioni del settore delle costruzioni, sicuramente ha favorito questa ripresa, che è una ripresa di prezzi ma è anche una ripresa di quantità, quindi il mercato immobiliare è ripartito, le persone e le famiglie hanno ricominciato a comprare. Non vedo tutto questo come un segnale veramente allarmante.
Quindi non abbiamo da preoccuparci, dice lei, professore?
Se voglio essere tranchant.
Se non vuole essere tranchant, invece, visto qualche minuto ce l'abbiamo.
Sì, beh, se voglio essere un momentino più analitico, io direi che occorre distinguere molto seriamente tra fenomeni regionali e fenomeni nazionali. Nel senso che delle quattro città che lei ha citato, tre sono nel sud-est e San Francisco sta vivendo una fase di espansione per la prima volta favolosa grazie alla capacità di innovazione e di innovatori che la città è in grado di attirare, e l'innovazione e gli innovatori sono disposti a pagare dei buoni prezzi. Detto questo, e per ribilanciare un pochino l'analisi, diciamo anche che la crisi del 2007 non è venuta per via della bolla immobiliare. Questo va detto con grande chiarezza. C'è stata una correlazione, ma la crisi del 2007 è venuta perché le banche e gli intermediari finanziari cartolarizzavano i mutui, e questo è quello che ha creato il problema. Li cartolarizzavano in assenza di regolamentazione. Noi sappiamo che sotto il presidente Clinton nel 1999 è stata definitivamente abolita la regolamentazione che risaliva al 1933, e questo ha scatenato gli appetiti delle banche, giustamente ha scatenato gli appetiti delle banche, le quali non regolamentate usavano i contratti immobiliari per impacchettarli, cartolarizzarli e rivenderli, i famosi derivati. Quindi quella crisi lì fu una crisi dovuta alle banche e agli intermediati finanziari, o se volete fu una crisi dovuta al Congresso degli Stati Uniti, che era tutto felice di regolamentare la produzione e la distribuzione di yogurt, ma non regolamentare le attività finanziarie.
Professore, già che ce l'ho sotto mano, abbiamo ancora qualche minuto, lei mi ha detto che ha poco tempo, però insomma siamo ancora nell'ambito del consentito, le vorrei chiedere, visto che siamo sul tema dell'economia americana, un altro paio di domande. La prima riguarda proprio la Fed e l'azione della Fed. Nel suo utilizzare un attimo fa il termine allagare di liquidità, mi è sembrato di leggere una posizione, magari sbaglio io, non proprio favorevole a come la Banca Centrale Americana si sta muovendo in questo periodo.
Sì, anche qui avrei da dire due cose di natura diversa. La prima è che io faccio parte di quella scuola odiata, vilipesa, e non so più che altro aggettivo usare, di cosiddetti keynesiani, i quali ritengono che quando l'economia si ferma ci sono solo quattro cose per farla ripartire veramente: la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese, le esportazioni e la spesa pubblica. Le prime tre chiaramente non funzionano, sicuramente in Europa un po' meno negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti le cose vanno meglio perché gli Stati Uniti hanno anche speso in disavanzo negli anni passati. Quindi io avrei visto assai più favorevolmente un mix di spesa pubblica in aumento e di aumento di liquidità, e credo che questo avrebbe portato risultati molto migliori. Non dimentichiamo che siamo a un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti che è il 50% più alto di quello che era nel 2007, nonostante ci sia stato un ritirarsi dalle forze di lavoro di milioni di persone. La situazione in Europa è anche peggiore, perché l'Europa ovviamente si è imbarcata in questa storia veramente incredibile dell'austerità, e quindi siamo arrivati a un bel 12% di disoccupazione, che ci meritiamo tutto. Allora, io non condanno la Fed, però voglio dire, c'è un aspetto della storia sulla quale invece coloro che la pensano radicalmente diversamente da me hanno ragione in via di principio, ed è questa: un giorno tutta questa liquidità dovrà essere impiegata. Allora, se questa liquidità non filtra verso il settore reale, perché le banche non fanno più le banche, parlo di proporzioni ovviamente, no? Sono sempre meno intermediari fra il settore del risparmio e il settore dell'investimento, sono sempre più gestori di ricchezze e patrimoni. Allora, come rientra tutta questa liquidità? Quindi le persone tipo, diciamo, quelli che conosciamo come i falchi del Federal Open Market Committee, non sono mica gli stupidi, prima o poi questo problema del riassorbimento di liquidità si porrà, e quando si è posto a giugno, quando il presidente della Banca Centrale Statunitense Bernanke, lasciato andare a una dichiarazione del tipo "è per l'autunno, cominciamo a ritirare liquidità", è successo un disastro. È successo che sono caduti drammaticamente i prezzi dei titoli dei paesi emergenti, pubblici e privati, banche americane che hanno riportato dollari negli Stati Uniti, tutti convinti che sarebbe successo il finimondo, così è andata la prima volta. La seconda come andrà? Io direi che è preoccupante questa cosa, questa liquidità deve entrare. Insomma, per essere veramente molto sintetico, hanno usato gli Stati Uniti e hanno usato gli europei quasi esclusivamente la leva della liquidità. Meglio quello che nulla, per chiarità. Però adesso sta liquidità deve essere riassorbita. Il mercato statunitense ha già detto come reagirà il giorno in cui la Fed dovesse veramente cominciare a tagliare gli acquisti di buoni tesoro e di titoli del debito del settore delle costruzioni.
Ultimo punto, e le chiedo di essere sintetico, anche perché so che tra l'altro ci deve lasciare, è questa bacchettata di Washington alla Germania, che avrà visto, perché insomma so che lei si occupa anche molto di commercio internazionale, ogni tanto la chiamiamo proprio su questi temi, in merito alla famosa questione del surplus tedesco, bacchettata che segue quella della stessa Bruxelles, che gli ha detto: occhio ragazzi, così state, brutalizzo, così state danneggiando fortemente i paesi cosiddetti periferici. Come la giudica? Che è secondo lei una risposta politica? Perché se ne parlava già ieri anche allo scontro sul Datagate, o c'è qualcosa di sostanziale sotto?
Ma guardi, io ritengo che qui essenzialmente ci sia un richiamo degli Stati Uniti alla Germania affinché faccia il leader europeo. Voglio dire, se noi pensiamo in termini di interessi nazionali, la Germania sta facendo i propri interessi. Che poi in Germania ci sia una classe politica che è capace di farli, gli interessi nazionali, e altrove non ci sia, questo è un altro paio di maniche. Quando gli Stati Uniti richiamano la Germania sul fatto che ha un surplus commerciale tra virgolette eccessivo, quello che dicono è: signori, provate a sacrificare questo surplus commerciale per costruire un'Europa vera, un'Europa coesa, un'Europa di cui negli ultimi 6 anni non si è parlato più, perché si è parlato di spread e di sciocchezze di questo genere. Credo che questo stiano chiedendo gli Stati Uniti, stanno chiedendo leadership in Europa, leadership che non c'è, perché insomma, spero nessuno dei suoi ascoltatori immagini che il signor Olli Rehn abbia gestito la crisi post 2007, perché se lo credono.
No, non credo proprio, professore.
Quindi insediata la Merkel, governo forte, socialdemocratici coinvolti, eccetera, e gli Stati Uniti chiedono che la Germania torni a fare il leader d'Europa, questa mi sembra un'interpretazione più propria.
La ringrazio, grazie al professor Fabio Sdogati per essere stato con noi, le auguro buonasera.